Dunque, ho raccolto gli interventi che mi avete mandato e le vostre domande in due gruppi. La prima parte sul silenzio e la preghiera, l'amore a Dio. La seconda parte invece sull'amore ai fratelli. E una di voi scrive: cercare dei momenti di silenzio, di rapporto privilegiato con Gesù, è diventato nel tempo sempre più facile, desiderabile e direi oggi addirittura necessario per la pace e la dolcezza che mi procurano. Mi accorgo che sto meglio con le persone, che riesco ad ascoltare, a stare vicino. Mi sembra di essere diventata più umana anche con me stessa e non pretendo troppo anche da me e addirittura di riuscire talvolta a perdonare il male che ricevo. Ho voluto introdurre con questo per dire questa è una persona sposata che ha dei figli, lavora e che fare un cammino per imparare, per vivere il silenzio è possibile a tutti. E quando all'inizio si fa fatica, ma poi nel tempo diventa sempre più facile e desiderabile. E nel tempo si vede anche quanto questo ridonda positivamente su tutti i rapporti che abbiamo. E allora poi torniamo, quando vediamo la convenienza del silenzio e della preghiera, allora diventa molto più facile, non è più una cosa pesante. Una di voi mi domanda, a proposito dello stare con Gesù, c'è il rischio che la preghiera possa diventare un rifugio? Una bella coperta sotto la quale proteggersi e restare al caldo, soprattutto nei periodi di dolore e di solitudine. E anche se fosse così, non sarebbe pur sempre meglio rispetto ad altre forme di consolazione? Ecco, intanto voglio dire questo, la preghiera è un rifugio sicuro, dicono i salmi. In te mi sono rifugiato. Mi ha colpito molto una frase di un salmo che dice: mi hai posto in una fortezza inaccessibile. Nel rapporto con Dio noi scopriamo che esiste una fortezza inaccessibile a qualsiasi male possiamo ricevere. Sì, è un rifugio, è il rifugio nella luce di Dio, nel suo amore infinito, nel quale, anche questo è detto nei Salmi, non c'è delusione. In te non rimango deluso, perché Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, mentre gli uomini... Negli uomini c'è la luce, ma ci sono anche le tenebre. Per questo talvolta ne rimaniamo feriti. Quindi io in questo non ci trovo nulla di male, anzi. Il silenzio, stare con Gesù è una consolazione. Cioè, quando noi siamo feriti, noi abbiamo bisogno di essere consolati. Il punto è se la consolazione che noi troviamo è una consolazione vera o è un surrogato della consolazione. Ad esempio, la maggior parte delle serie TV ci aiutano a distrarci dal dolore, ma poi non ci consolano per niente. Mentre un amico con cui parliamo può essere una grandissima consolazione. Dio è sempre una consolazione. Quindi in questo non dobbiamo avere paura di questo, siccome è un po' il background culturale dentro cui noi siamo cresciuti, che ci fa vedere stare con Gesù come una fuga dal mondo e dagli impegni nel mondo. Se uno sta veramente con Gesù, poi torna ad amare i fratelli, come testimoniava anche la prima cosa che ho letto. Non dico i nomi così, siccome non c'era scritto se potevo citarli o meno, li ometto e punto. In quello che ci hanno detto l'altra volta, avevamo detto che l'uomo contemporaneo non è più capace di fermarsi. Ecco, chi mi scrive questo testo dice: in effetti per me è così. Per il lavoro sono abituato a pianificare le mie giornate e il mio tempo, non perché rincorro il denaro o la carriera, ma perché sento la necessità di conoscere, di fare cose nuove, di godere di cose belle. Sono curioso, appassionato dell'arte, di bellezza. Poi c'è ovviamente la mia famiglia, tutte le cose da fare. Non penso che questo in generale sia un male. Un po' è vero, perché Dio ci ha dato tutte le cose del mondo, perché noi ne godiamo delle cose buone. Però è un male. Infatti, come dire, scoprire dentro di noi pensieri che non sono buoni e ci vuole un cammino, bisogna seguire Gesù. Perché, come racconta chi ha scritto questo testo, uno non si accorge che c'è qualcosa di male in questo, pensa di fare il bene. Cos'è che c'è di male? Lo dice dopo. Io proprio faccio fatica a vivere l'attimo presente, perché tu sei proiettato in quello che devi fare, nella pianificazione, in quello che avrai domani, e non riesci a stare nel presente. Quindi tu vuoi godere delle cose, ma non riesci a goderne fino in fondo, perché se tu, la tua mente è avanti rispetto al presente, sei sempre più o meno alienato e non ti godi il presente. E qui c'è già nella tua esperienza, c'è la strada per capire che cosa c'è di male. Che per godere veramente della bellezza delle cose, io devo andare dalle cose visibili a quelle invisibili. Devo percepire l'invisibile che c'è nel visibile per godere del visibile. Per godere di mia moglie devo vedere che ha un'anima che non si vede, se no non ne godo fino in fondo. E poi, diciamo, questo fermarsi alle cose visibili ha poi un bel problema, che queste qua passano, no? E solo se noi entriamo in rapporto con l'eternità, e per questo dobbiamo fermarci, capiamo che cosa c'è di eterno nel tempo che passa, altrimenti non riusciamo a distinguerlo. Allora, questo testo concludeva: come posso rallentare ed essere più attento al presente? Dunque, Chiara Corbella usava sempre questo motto: piccoli passi possibili. Il cammino della conversione, a parte pochi rari casi, è fatto di piccoli passi possibili. Se sei abituato a non fermarti mai, inizia a fermarti 5 minuti al giorno, 10 minuti al giorno, fai una cosa che puoi fare, perché se voi vi imponete degli obiettivi irraggiungibili, poi siete frustrati. Invece dovete porvi degli obiettivi possibili, che sono l'inizio di un cambiamento. Don Giussani, quando ci insegnava a noi, dice: iniziate un quarto d'ora di silenzio tutti i giorni, iniziate così. Poi in seminario mi ha insegnato: fai un'ora di silenzio tutti i giorni. E piano piano il silenzio, come diceva la lettera con cui ho iniziato, fermarmi è diventata una cosa desiderabile. Un'altra di voi mi ha scritto: sono giorni molto particolari per me. Per pura grazia non so nemmeno esattamente come, sono un pochino più cosciente di quante cose belle ho attorno. E questo mi aiuta anche a gestire le fatiche. Dunque siamo all'inizio della Quaresima. Allora, questo qua è anche il ritiro di Quaresima. La conversione consiste in questo, nello spostare lo sguardo sulle cose belle. La conversione è spostare lo sguardo verso la luce. C'è un santo che ho letto di recente, San Porfirio, dice: non diventerete santi dando la caccia al male, cioè lottando contro il male, non diventerete santi così. Lasciate perdere il male. Guardate a Cristo ed Egli vi salverà. La conversione è guardare verso la luce di Cristo. In un altro testo dice: non combattete per scacciare l'oscurità dalla stanza della vostra anima. Aprite un piccolo foro perché entri la luce e l'oscurità scomparirà. Sono un pochino più cosciente di quante cose belle ho attorno. Che è un po' diverso da quello che diceva nel testo che ho detto di quello che non si riesce a fermare, perché lì era più preso da quello che doveva fare lui. Qui è lo stupore di quello che Dio ci dona. È diverso, cioè quando io mi alzo al mattino, allora posso stare a pianificare quello che devo fare, che è anche giusto. Cioè posso pormi questa domanda: come oggi riesco a fare tutto quello che è in testa? Oppure pormi la domanda: che cosa Dio oggi mi farà scoprire? Cosa Dio oggi mi donerà? Allora, questa che mi scrive, costei, ha un sacco di impegni, anche lei. Però dice una cosa che può aiutarci a capire come entrare nel silenzio. La preghiera non è quante preghiere facciamo, che preghiere facciamo, non è questo il centro della questione che vi dovete porre. La questione che dovete porvi è: come Dio mi parla? Non dovete partire da voi stessi, dovete partire da come Dio ci comunica con noi. Ad esempio lei racconta: sono più attenta e scopro quei segni che mi aiutano, tipo il Salmo: sei il mio rifugio. Guarda, è capitato proprio qua, il rifugio. mi liberi dall'angoscia. Dalla scorsa domenica, era il salmo della domenica, che infatti in sito andrebbe cantato, perché il salmo letto così non lo ascolta nessuno, non lo capisce nessuno, il salmo va cantato, almeno ci entra in testa. Comunque, il salmo è poesia, letto così dall'altare è ucciso, morto. Comunque lei, nonostante questo, è stata colpita, perché lo Spirito Santo parla anche attraverso il nostro modo di leggere improprio. Se il mio rifugio e mi liberi dall'angoscia, della scorsa domenica che mi è rimasto impresso e che sto ripetendo spesso. Questo è quello che facevano i monaci. Come il monaco entra nella storia della salvezza? Dicendo i salmi. E li dice mentre fa i suoi lavori. Certo, li dice nella liturgia, ma poi li dice mentre fa i suoi lavori. Uno allora gli prende l'angoscia perché è preoccupato per il figlio e dice se il mio rifugio mi liberi dall'angoscia. E così il silenzio entra dentro la giornata, lo puoi vivere in qualsiasi momento. I monaci facciamo queste piccole preghiere: o Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Gesù Cristo abbi pietà di me peccatore. Veni Santo Spirito, veni per Maria. Sono dei piccoli momenti di silenzio che possiamo mettere dentro il caos che normalmente viviamo. Cioè dentro la vita accelerata che viviamo. Perché ho letto questo? Perché Dio parla anche all'uomo accelerato che non sa fermarsi contemporaneo. Appunto, magari ti colpisce una parola detta a messa, una frase che leggi, stai su quello. Gesù ti ha detto questo. Allora, poi infine dice questo: durante il lockdown più duro, in cui ho davvero patito lavoro, famiglia, scuola, perché ha dei figli, mescolati insieme in un mix micidiale, non mancavano i segni di Dio, ma mi è mancata la compagnia fisica che solo mi strappa dal mio circolo vizioso. Il circolo vizioso è non riuscire più a vedere la luce. C'è qualcosa che t'angoscia, tu cerchi di risolvere la cosa che t'angoscia e incrementi l'angoscia, perché continui a pensarci. È il circolo vizioso dell'angoscia, ad esempio, potrei fare altri esempi di circoli viziosi. E diceva, mi è mancata una compagnia fisica che sola mi strappa dal mio circolo vizioso. E forse è anche questo che ora mi fa essere ancora più attenta e allerta quando posso nuovamente approfittare di incontrare qualcuno che mi aiuta. Qui torniamo a quella frase che avevo messo. Nell'eremo si combatte contro le tentazioni, come contro leoni. Quando sei da solo, combattere il male è difficilissimo. Noi abbiamo bisogno di una compagnia che ci richiama. Per questo l'isolamento è un male da cui dobbiamo liberarci. Uno incontri le persone con le mascherine, ma incontri le persone che gli servono per vivere. Mi ha colpito che durante il lockdown due padri che non abitano tanto lontano, si vedevano, uno abita al primo piano, l'altro andava, parlavano dalla finestra e l'altro sul marciapiede, perché hanno capito che senza questo aiuto non avrebbero retto e hanno fatto bene. È un esempio che mi ha molto edificato. L'ultima cosa sulla preghiera. Nel testo del Papa si diceva che uno deve alzare gli occhi verso Cristo e non fermarsi solo alle sue preoccupazioni. Ora, una di voi mi ha scritto: sì, ma il Vangelo racconta la parabola del pubblicano che se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva al petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Perché poi la domanda dice: come evitiamo di diventare superbi come il fariseo che pregando Gesù, come il fariseo pregando Gesù e guardandolo negli occhi? E allora, questo qua è una domanda molto importante, perché quando noi iniziamo a entrare in rapporto con Dio, corriamo il grave rischio dell'orgoglio. Io sono migliore degli altri, ok? Io faccio la Caritas, io faccio l'adorazione, io faccio la scuola di comunità e sono migliore degli altri. È proprio in questa parabola che Gesù parla di questo. Il fariseo, stando in piedi, pregava tra sé, cioè non pregava, rimaneva chiuso in se stesso. Il fariseo non contempla Dio, contempla il suo miglioramento spirituale. Oddio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, cioè si reputa migliore degli altri, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano, cioè entra in chiesa ma guarda quel pubblicano, non guarda Dio. Quindi la preghiera qui del fariseo non avviene, perché lui non alza lo sguardo verso Dio, contempla se stesso, è narcisistico questo atteggiamento, è l'orgoglio spirituale, che è il male peggiore che possa capitare a un uomo. Per questo Gesù dice: le prostitute e i ladri vi passeranno avanti nel regno dei cieli. Perché non corrono questo rischio? Come evitiamo di diventare superbi? Allora, premetto che la risposta a questa domanda la sto ancora cercando, cioè non ci sono ancora arrivato alla profonda umiltà. Comunque questa tentazione dobbiamo attraversarla. Quando tu inizi la vita spirituale, andando avanti, devi attraversare questo, è inevitabile. Però va bene, che cosa ci aiuta? Cosa ci mantiene umili? A me quello che mi mantiene umile è appartenere a una comunità. Allora io vivo con dei confratelli che mi correggono e questo mi mantiene umile, perché io non mi accorgo di sbagliare certe volte. Vivo con degli universitari che sono più piccoli di me e certe volte mi correggono. E questo è particolarmente doloroso, perché essere corretto dalle persone più giovani di sé, di cui tu devi essere quello più avanti, è profondamente umiliante. Ma perché mi umilio? Perché sono orgoglioso. Perché se io non fossi orgoglioso non proverei nessuna umiliazione. Sarei contento della correzione che mi viene fatta. Quindi, ciò che ci salva dall'orgoglio è vivere con dei fratelli, aprirci a loro. Questo adesso ci apre alla seconda parte delle cose che vi voglio dire. Secondo, nella vita spirituale, cioè nella nostra vita interiore, la vita interiore sono i pensieri e i sentimenti che abitano il nostro cuore. Questa è la vita interiore. Noi non dobbiamo mai contemplare i nostri progressi. sono stato bravo a fare questo, faccio un'ora di silenzio, faccio un quarto d'ora, ho fatto questo, ho detto il rosario. No, ogni giorno dovete cominciare da capo, dimenticatevi quello che avete fatto ieri. Perché se voi contemplate il cammino che avete fatto, voi vi ripiegate su voi stessi e se siete progrediti, vi inorgoglite e cadete. Se non ce l'avete fatta, vi abbattete. In ogni caso, non guardate alla luce, ma guardate a voi stessi. E questo vi uccide. E questo ci uccide. Allora c'è una frase di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Ma mi ha fatto conoscere Valerio questa frase. Arrabbiarci con noi stessi dopo una mancanza non è umiltà, ma fine superbia, come se non fossimo quei deboli e miseri che di fatto siamo. Capite dunque che guardare a noi stessi o ci inorgoglisce o ci abbatte, in ogni caso ci toglie lo sguardo dalla luce di Cristo. Dunque, nella seconda parte invece vorrei parlare dell'amore verso i fratelli. La prima domanda è questa: riflettendo su quanto hai detto allo scorso ritiro riguardo all'importanza di rendere più profondi i nostri rapporti, mi domando quale possa essere un buon criterio di discernimento per trovare la giusta misura tra la prudente custodia della propria interiorità e la generosa condivisione. Perché talvolta, aprendomi agli altri, poi racconta, mi sono sentita come svuotata, alla fine uno non è stato capito e poi ci sta male. Allora, la risposta a questa domanda, la giusta misura tra la prudente custodia e la generosa condivisione, è solo l'amore all'altro. Perché solo nel rapporto con l'altro che io posso capire fino a che punto è giusto che mi apra. Con l'amico più intimo posso dire tutto. Con uno che incontro per strada, no. Però posso dire qualcosa che mi apre veramente. La cosa importante è che voi non siate mai falsi. Dire qualcosa di non vero è sempre un male, mentre omettere di dire delle cose può essere una carità verso se stessi e verso l'altro. La mamma non può dire tutta la sua vita interiore al bambino perché lo uccide. Questo che è evidente, era evidente, perché adesso certe mamme si confidano coi figli, ma questo che può essere evidente con il bambino è vero sempre. Noi dobbiamo valutare chi abbiamo davanti, ma come faccio a capire? Tanto devo rischiare. E certe volte mi ferisco, sì, perché mi apro e non sono capito. Certe volte invece trovo di là qualcuno che mi capisce, mi risponde e sono felice. Devo sempre, cioè si prova, ma tanto più nel silenzio impariamo a guardare l'altro, ascoltarlo, tanto più diventiamo capaci di capire l'altro e quindi di capire cosa è giusto dire e cosa non dire. Allora dobbiamo evitare di essere tirchi nel comunicare noi stessi. C'è una tircheria spirituale, diciamo, uno che tiene per sé tutto, e c'è uno scialacquamento spirituale, cioè uno che comunica a se stesso senza discernimento. La via di mezzo è l'amore, l'importante è incamminarci, piano piano si impara. Ci spieghi meglio cosa significa che i rapporti con gli altri sono l'inizio della vita eterna? Pensare a questo prima di incontrare qualcuno o mentre stai con qualcuno rende la vita più bella e intensa. Allora, questo ci connette all'altro che ho raccontato, che leggevo, che va di corsa e fa tante cose belle, no? Sì, però qui ci viene detto, se io penso che il rapporto con l'altro è l'inizio della vita eterna, rende la vita più bella, perché vado nella profondità, che è l'eternità dell'altro. Allora, io vorrei cercare di comunicarvi, ma capisco che non ci sono ancora riuscito, perché evidentemente non lo vivo fino in fondo io. Ma un conto è pensare alla vita eterna, ed è già una grande cosa. Infatti già pensare solo alla vita eterna cambia il rapporto con l'altro. Ma quello che io voglio cercarvi di dire non è pensare alla vita eterna, ma entrare in rapporto con la vita eterna. La preghiera, i sacramenti, la meditazione ci fanno entrare in rapporto con l'aldilà. E allora, adesso perché io sono certo dell'aldilà? Perché vivo più in rapporto con l'aldilà. Ad esempio, quando ho fatto il pellegrinaggio a Santiago, che non avevo alcuna distrazione, e per un mese intero ho fatto il pellegrinaggio solo con un confratello, quindi non c'avevo distrazioni e pregavo di più. Poi di notte mi sognavo le persone che ho incontrato in tutta la mia vita. Poi, non avendo distrazione al mattino, che non dovevo preoccupare cosa devo fare oggi con la parrocchia, mi ricordavo anche i sogni e pregavo per queste persone. E mi sono tornate in mente un sacco di persone a cui io non pensavo da anni e anni. Evidentemente in quel cammino lì, immerso nel silenzio, ho percepito di più la vita eterna. Sì, voi potete dire una cosa psicologica, non avevo distrazioni, mi venivano in mente dal subconscio e le persone che ho incontrato in tutta la mia vita. Sì, forse può essere così, secondo me non è così, è che il rapporto con l'Eterno mi ha fatto percepire che quei rapporti che io avevo vissuto, gente che non vedo da 30 anni, erano l'inizio dell'eternità. Cioè che quei rapporti in Dio sono conservati. Ma per sperimentare questo, non per avere il concetto, credo nella vita eterna, questo è un atto di fede, non è un concetto, è l'esperienza della preghiera, dei sacramenti, è tutta la prima parte che dicevo, è quello che ti fa entrare in rapporto con l'eternità e quindi poi ti fa gustare infinitamente di più. Io prima, no, ad esempio, ero molto elitario, no? Perché mi piace, cioè, voglio stare con i miei amici, perché con quelli lì c'è un rapporto profondo, e con gli altri, vabbè, con gli altri no, però ci stavo così. Ma quando ho iniziato a capire questo, ma qualsiasi persona incontro è l'inizio di qualcosa di eterno, non c'entra se sono amico o no di lui. Certo, nell'amicizia lo percepisco più profondamente. Però adesso io ringrazio di questa domanda e ne approfitto per dire questo, cioè che è nato un dialogo veramente reale e profondo tra di noi, ma non tra me e voi, tra la nostra casa e voi, perché il dialogo tra noi è fatto degli incontri che facciamo personalmente, degli incontri che fate coi preti, delle confessioni, dei momenti a cena in cui parliamo. E sono contento che adesso stiamo trovando la strada che anche questo incontro che facciamo qui, che all'inizio sembra come faccio un dialogo così, sembra impossibile, ma abbiamo trovato la strada. E di questo vi ringrazio molto, perché le domande che mi fate, le osservazioni che ci fate, cioè a me mi fanno sempre fare dei passi nuovi. Ad esempio questa domanda, ci devo stare, perché non so spiegarlo bene, devo capirlo come spiegarlo. Ci ho provato adesso, però la tengo aperta questa domanda. Poi, altra domanda. Abbiamo appena comprato una casa, il nostro desiderio è quello di costruire con la nostra famiglia un luogo che illumina, riscalda e attira. Cosa dobbiamo tenere presente? Te lo chiediamo anche perché tu sei riuscito a costruire una casa che è un focolare e vorremmo farlo anche noi. Ecco, questo è simile a un'altra domanda che mi è stata fatta e su questo mi soffermo. Come la nostra casa può diventare un luogo di accoglienza e guarigione per noi e per gli altri? In questi mesi abbiamo festeggiato 30 anni di matrimonio e la percezione più acuta che ho avuto è stata una gratitudine indissolubile dal desiderio che il mio matrimonio sia ancora fecondo. È bellissima questa domanda. Stiamo decidendo di ristrutturare la casa, è il criterio che ci guida, mi sono resa conto, è che ci siano spazi per gli altri, non di restringere le mura perché per una famiglia che diventa più piccola. Allora, mi soffermo un attimo su questa domanda che diciamo va alla conclusione, perché è una domanda di vitale importanza. Allora, io come faccio a accogliere gli altri? Ringrazio della stima, però non ci riesco sempre. Sia chiaro. Se io riesco a cogliere, è per una cosa semplice, sono stato accolto. E quando non mi hanno accolto, ho sofferto tanto. E questo mi è servito molto, perché io cerco di non trattare gli altri così, avendo sofferto io talvolta di non essere stato accolto. Anche quello è stato una scuola. Ripeto, non sempre ci riesco. Allora, in questa questione dell'accoglienza dobbiamo riscoprire un insegnamento della Chiesa che si chiama Ordo Amoris, ovvero c'è una gerarchia nell'amore. Se io voglio accogliere gli altri in casa mia, devo prima di tutto accogliere mio marito, devo prima di tutto accogliere mia moglie. Se mio marito si sente accolto in casa, sarà contento se gli porto qualcun altro in casa, sarà più facile perlomeno. Quindi c'è come un esercizio nell'imparare ad aprire la prima parte. Il silenzio e la preghiera è come aprire la nostra anima a Dio. Seconda parte è come aprire la nostra anima agli altri. Ma sono come sistole e diastole. Sono due movimenti della stessa vita. La conversione è passare dalla chiusura solipsistica all'apertura. Dunque, prima di tutto, se vogliamo accogliere qualcuno nella nostra casa, dobbiamo accogliere quelli che vivono con noi. E questa è la cosa più difficile, perché di quelli che vivi con te, quello che vivi con te conosci tutti i limiti, tutti i difetti e ti tira fuori anche tutto quello che non di buono c'è in te. Perché è sempre lì, non puoi fuggirlo. Poi ci sono magari gli amici della figlia, degli amici, qualcuno, oppure qualcuno che ha bisogno. Però talvolta noi non riusciamo ad accogliere, non ce la facciamo più. Uno arriva a casa dal lavoro, è morto, non può più accogliere nessuno. Le sue energie affettive sono finite, terminate, non può più accogliere nessuno. Uno umilmente lo deve riconoscere. Allora qui si capisce l'importanza della seconda questione. Cioè la casa, oltre a un luogo di accoglienza per chi la abita, che vuol dire un luogo di comunicazione tra coloro che abitano nella casa. Adesso non sto a spiegare, la comunicazione non è solo verbale ovviamente, anche fare il budino per il marito è un modo di comunicargli l'amore, no? Un budino al cioccolato con la panna. Ma la casa, oltre a un luogo di accoglienza, di comunicazione, su questo dopo torno, deve essere un luogo di silenzio e di preghiera. Per avere la forza di accogliere altri, devo essere accolto. Ma chi ci accoglie senza misura, sempre, con infinita misericordia, che è lento all'ira e grande nell'amore? Noi siamo veloci all'ira e piccoli nell'amore. Dio è lento all'ira e grande nell'amore. La casa deve essere un luogo di silenzio e di preghiera, che non vuol dire trasformare la vostra casa in una cosa di un istituto religioso. Siete sposati, vivete la vostra vocazione laicale, ma comunque la casa deve essere un luogo dove io mi rigenero nel silenzio e nella preghiera. Poi che ascolto la musica, leggo dei libri, dico il rosario, non lo so, ognuno veda lui nella sua casa quello che lo aiuta. Ma noi non abbiamo la forza di accogliere se non abbiamo un luogo che ci rigenera, un luogo di silenzio. Quindi la casa deve essere un luogo che custodisce il silenzio. In questo la televisione, i telefoni, eccetera, sono la distruzione di questo. Allora, anch'io vedo un film alla settimana perché mi rilassa. Cioè, non sono un talebano che dico buttate dalla finestra le vostre televisioni. Però è vero che se tu metti un bambino davanti alla televisione, dopo è subito rincoglionito, scusate il termine. Se invece non sta davanti alla televisione, questo non gli accade. E questo succede anche a noi. Solo che noi ormai siamo assuefatti e non ce ne rendiamo conto. Allora, io ho una gratitudine infinita al fatto che non ho la televisione in casa. C'ho il videoproiettore, vediamo un film, va bene. Su questo, ripeto, magari uno è abituato a vedere tanta televisione, vabbè, un giorno alla settimana provi a fare un esperimento a non vederla. Cioè, io non voglio giudicarvi. Però il momento della sera deve essere veramente ad esempio io, cioè su questo ci sono un'infinità di cose che si possono imparare. Durante il Covid ero chiuso in camera, per non avere dei pensieri depressivi che mi pigliassero, ho iniziato a sentire la musica classica, no? E ho visto che questo mi faceva bene. Ma poi ho continuato, cioè alla mattina mi alzo, metto la musica classica, poi vado a letto, metto la musica classica, intanto leggo, no? E poi ho il coso, spengo con lo stereo, cioè non sono contro la tecnologia, mi spiego. Per dire, uno di noi gli ho dato Dante, letto dagli si ascolta Dante, Non vi voglio dire come dovete fare in casa vostra, mi ripugna. Però una cosa è certa, che la maggior parte dei programmi televisivi e delle cose che guardate su internet non vi aprono alla bellezza, non rigenerano la vostra anima, non vi fanno fare l'esperienza di essere amati, non vi fanno conoscere la verità. Allora, questo qua deve essere un punto di giudizio all'interno della famiglia. Il tempo libero che passiamo in casa ci edifica o no? Ci rigenera o no? E non si finisce mai di imparare. Ci sono momenti diversi in cui abbiamo bisogno di cose diverse, però dobbiamo domandarci, ci rigenera o meno? Ad esempio con la mia casa, adesso qua non si può andare da nessuna parte, ho detto almeno il lunedì andiamo fuori a farsi una passeggiata da qualche parte, sennò stiamo sempre chiusi in sta casa, no? E abbiamo bisogno di questo adesso. Un mese e mezzo fa ho capito sta cosa, l'ho proposto, i miei confratelli hanno anche aderito, fatto delle belle gite, ci siamo rigenerati, abbiamo pagato il panorama, abbiamo fatto silenzio, abbiamo parlato tra di noi. Questo qua ha rigenerato la nostra casa, perché lo stavamo perdendo. Dobbiamo sempre riscoprirlo, ritrovarlo, e se troviamo cose che ci aiutano di più in questo momento, cose che ci aiutano di meno, cioè è una cosa viva. Uno si programma tutto sul lavoro e poi il tempo libero cos'è? Ha lasciato così alla... ma quel tempo lì è il tempo che mi rigenera. Quindi, prima di tutto, la casa deve essere un luogo dove chi vive si accoglie tra di loro per poter poi accogliere altri, se non c'è questo. Secondo, la casa come luogo di memoria, di silenzio, di preghiera. Terzo, la parola, cioè il silenzio e la parola. La casa come luogo di parola. Che almeno una volta al mese chi vive la casa si fermi e dica: ma questo mese lo stare in casa è stato edificante o no? E noi ci lamentiamo con il governo che non governa bene, ma la nostra casa la governiamo. Ci domandiamo, ci facciamo la domanda se la vita in comune fatta in casa ci ha edificato, ha accresciuto il nostro amore a Dio e ai fratelli o meno? Ci diciamo i punti in cui facciamo fatica, i punti che ci hanno aiutato? Io, nella nostra regola c'è l'incontro della casa, no? La maggior parte lo fanno una volta al mese. Alcuni abbiamo fatto un incontro dei capi casa e lo faccio una volta alla settimana. Ma perché lo fai una volta alla settimana? Io ho risposto: ma scusate, ma voi ma vivete con la gente in casa e vi parlate una volta al mese? È vero, magari uno si parla a tavola, tutto quanto, ma fermarsi, come dire, dare... Cioè, la liturgia deve diventare la forma della nostra vita. Allora, ci deve essere un momento solenne dentro la casa, in cui solennemente ci fermiamo e ci domandiamo che cosa stiamo vivendo insieme. Voi siete laici, fate pure una volta al mese. Ma... voglio dire, la nostra casa si è costruita su questo, che noi tutte le settimane ci parliamo. L'unità è nata da questo. Io ho visto ordini religiosi che fanno tutte le preghiere insieme, no? E sono degli estranei completi, perché non si parlano. Fanno anche gli incontri sui libri religiosi, ma non si parlano veramente. Infatti stanno chiudendo. Quindi riassumo. Primo, la casa per riscaldare altri deve riscaldare noi, un luogo di accoglienza. Secondo, un luogo di silenzio e di preghiera. Terzo, un luogo di dialogo. Un dialogo che prenda una forma, decidete voi, magari due preferiscono andare fuori a cena una volta al mese, gli altri a fare la passeggiata, gli altri si trovano in casa, non lo so, fate quello che volete. L'importante è che vi parlate. Quarto punto, la famiglia non può vivere, non può essere un focolare da sola. Ha bisogno della più vasta comunità, ecclesiale e civile. Allora, ad esempio, qua si poneva la domanda, ma noi, adesso i nostri figli se ne andranno, ma dopo 30 anni di matrimonio come facciamo a essere fecondi? Devi vivere in una comunità. Ci sono pieno di ragazzi abbandonati qua, che non hanno una casa, non sanno dove è la loro casa. Invitateli a casa vostra. E su questo faremo l'incontro della prossima volta, che sarà su l'emergenza educativa che questa situazione di pandemia ha creato nei giovani e anche di patologie che si stanno diffondendo, per cui noi vogliamo fare qualcosa insieme. La prossima volta quindi faremo tre testimonianze di tre persone che vivono l'educazione coi giovani di oggi e ci domanderemo come tutta la comunità può aiutare i giovani che sono profondamente disorientati a casa e che si stanno distruggendo con le tecnologie, soprattutto quelli delle scuole superiori. Ma questo lo vedremo la prossima volta, perché devo andare a concludere. Quando è che sarà il prossimo incontro? Perché qua c'era il foglio, ma io l'ho perso. Il 20 marzo. Il prossimo incontro sarà il 20 marzo e sarà su questo. Avevamo già pensato il titolo con Paolo sulla drammaticità dell'urgenza educativa che il momento di oggi ci pone. Quindi, ognuno deve essere, la casa deve essere un focolare, ogni focolare è diverso. Però, questi gruppetti di famiglie che abbiamo lanciato sono un grande aiuto. Già sostenersi tra famiglie e già iniziare a fare un focolare. Poi capiremo insieme come sostenere i più giovani e poi sostenere chiunque abbia bisogno, e qui veramente c'è la fantasia, gli incontri che Dio vi fa fare e un cammino che si apre, che però, come dire, a me sta riempiendo di speranza. C'è il capire che non sono la salvezza le nostre attività della parrocchia. La salvezza sono che ogni casa diventi un focolare che ci sostiene, ci illumina, ci riscalda e possa illuminare quelli che vengono in contatto con queste case. Una casa è anche una che vive da sola perché è rimasta vedova, che vive nel silenzio e nella preghiera, fa la vita dell'eremita, però la vita dell'eremita è nella comunità. Ci sono alcune tra di noi che vivono così e che sono una presenza nella comunità, che sono una casa. Diciamo, con la loro persona. Ma questo non lo dico perché adesso c'è la par condition e allora adesso fratelli e sorelle devo implicare tutti, anche quelli che sono da soli a casa e non hanno una famiglia. No, è così. Vivono la vita nella verginità e diventano un segno profetico per la comunità. Concludendo, voglio dire che questa intuizione, che prima è nata da un negativo, ho detto, cioè se facciamo solo il focolare nella nostra casa, il focolare implode perché non riusciamo a portare tutto, ma poi dopo è diventata una cosa positivamente luminosa, del fatto di guardare a voi come degli interlocutori, come dire, maturi, di non fare tutti intorno alla nostra casa, no, ci fecondiamo reciprocamente, come dovrebbe essere tra l'uomo e la donna, in una differenza reciproca, la vocazione religiosa e la vocazione laicale. Ma poi, cioè, qualsiasi casa è un fuoco che porta Cristo nel mondo, se abitata da Cristo. E allora spero di essere riuscito a dire qualcosa su questa domanda che mi è stata fatta. E anche un po' dovete scoprirlo voi, perché io faccio la vita del religioso. E posso darvi dei consigli, ma è una cosa che dovete scoprire anche voi. Bene, allora vi ringrazio molto, spero di non essere stato troppo lungo. Mi dispiace se non ho risposto a tutto, ma il tempo lo rende impossibile, però forse le cose essenziali ce le siamo detti. Ho dimenticato.